per nulla in vano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, poiché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vite. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre, io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto ricamato nelle profondità della terra. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia, di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato David, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me un uomo al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza». Parola di Dio.
Rendiamo grazie.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne dicendo: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Ma non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre, perché era sordomuto, come voleva che si chiamasse. E gli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. E all'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava ringraziando Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Ma che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Vorrei accennare in maniera introduttiva a un argomento di cui altre volte abbiamo parlato, ma su cui ogni tanto io ritengo che sia importante ritornare, ed è quello della interpretazione della Bibbia. Sarebbe un discorso lungo, ce ne sarebbe bisogno, ho bisogno anch'io di rifletterci, perché ci sono tanti modi scivolosi, sbagliati, di interpretare la Bibbia. Non voglio dire ce n'è uno buono, c'è una gamma di modi interpretativi che va tenuta presente. Intanto una prima cosa importante, io credo che sia fondamentale quando si piglia in mano la Bibbia cercare di cogliere apertura di orizzonti piuttosto che suggerimenti di comportamenti precisi, che rischiano di scivolare in moralismo. Ma questo c'è in ogni aspetto della vita. È come se io dicessi, non lo so, a un adolescente che mi domanda: «Ma cosa vuol dire sposarsi? Cosa vuol dire entrare in un rapporto di coppia?» Ecco. E io dicessi: bisogna che a rigovernare mettetevi d'accordo di farlo un giorno per uno. Lo stipendio che pigliate a lavorare, il 50% deve messo in comune. Cioè gli elenco una serie di comportamenti che sono anche importanti, non dico di no, ma non è lì lo specifico. Specifico potrei dire, non lo so, lo invento io sul momento, dire: tu devi offrire la tua vita a lei, preoccuparti che lei o lui si realizzi nella propria vita, farti carico della propria vita, cioè aprire un orizzonte piuttosto che dire devi far così. Un esempio, rimaniamo sull'esempio del matrimonio. Come siamo andati a finire la Chiesa negli ultimi secoli anche, ma io direi da diversi secoli? Se io dicessi cosa pensa la Chiesa sul matrimonio, io sono convinto che 9 persone su 10 hanno percepito che non si deve adoperare la pillola, gli anticoncezionali non bisogna pillare, cioè una serie di comportamenti, e dimenticando l'apertura di orizzonti che Gesù ha dato. Cioè, non so se l'avete mai messa a fuoco, la motivazione per cui Gesù ha aperto un mondo diverso nei riguardi del matrimonio. Al tempo di Gesù, per esempio, a parte il maschilismo della società di Gesù, ma al tempo di Gesù si pensava che una donna che non ha figli è maledetta da Dio, perché la fecondità si gioca nell'aver figli, più che altro. Quindi un uomo e una donna che non hanno figli, ma una donna specialmente che non ha figli, deve considerarsi una mezza donna. E per di più punita da Dio per questo aspetto della vita. Gesù non si è mai sposato, non ci si pensa mai a questo. Il non sposarsi al tempo di Gesù doveva essere una provocazione per la mentalità dominante del tempo di Gesù, e almeno dai documenti che noi abbiamo non ha avuto nemmeno figli. Allora la vita di Gesù non è feconda? Io sfido chiunque a dimostrarmi che non è feconda. In questo c'è un cambiamento enorme, c'è chi dice che c'erano gli esseni, pur in questa mentalità natalista che c'era a tempo di Gesù, c'erano già gli esseni, un gruppo, davvero c'è chi dice che Gesù ha fatto parte del gruppo degli esseni, io non saprei dirlo, non mi sembra ci siano documentazioni sufficienti. Gli esseni che onoravano il celibato, sì, era un gruppettino che sembra che onorasse il celibato, ma la mentalità dominante è questa. Gesù afferma un'altra cosa, la fecondità non è soltanto biologica. Io conosco persone che hanno figli e non sono affatto fecondi perché li hanno abbandonati. Conosco persone che non hanno figli e che sono fecondi nella propria vita. Fecondi vuol dire che ogni relazione, ogni atto di amore, ogni relazione produce vita, produce speranza, consola chi ha bisogno di essere consolato, asciuga le lacrime sul volto degli altri. Ma vi sembra una novità di poco conto questa? E si sta a perdere tempo sul preservativo sì, preservativo no? A me sembra di tradire completamente la novità portata da Gesù facendo così. Ma veniamo al nostro caso, di Giovanni Battista. La storia nuova, la nostra speranza, qual è l'icona, l'immagine da cui prende il via la speranza portata da Gesù? Inutile dirvi che io ritengo che tutto l'Antico Testamento è importante per capire Gesù. Gesù rispetto al passato, lo dice lui questo, non sono venuto a distruggere ma a portare a compimento. Quindi Gesù rispetto al passato si è posto, direi, in tre modi abbastanza diversi. Primo, ha ripreso certi filoni creduti dai suoi padri e li ha sviluppati. Secondo, alcuni li ha abbandonati completamente. Per esempio il Tempio. Non è vero che Gesù abita in quel fabbricato lì. Gesù abita nel cuore dell'uomo. Quindi questo ho superato in pieno. Altri li fonda lui, li apre lui. Per esempio, Dio è unico ma non solitario. Dio vive in comunità anche lui, che mi sembra un'affermazione, non è il momento di soffermarsi, ma per dire come si è posto Gesù nei riguardi del passato. La nuova storia, quindi, il nuovo messaggio che porta Gesù, come si apre? Vabbè, uno potrebbe dire la nascita di Gesù, d'accordo, ma prendiamone uno che oggi, facendo memoria di Giovanni Battista, ci riguarda in particolare. A me sembra che l'icona di Maria che va a trovare Elisabetta possa essere l'inizio della storia nuova. Due donne incinte, abbracciate. Una di 13 anni, più o meno l'età che poteva avere Maria. L'altra in menopausa, non si aspettava più figli, che era già sessantenne, si suppone almeno. Queste due donne abbracciate, incinte, sono l'inizio, il portale che fa entrare nella nuova speranza aperta da Gesù. E i maschi non ci sono. Poi sforziamoci di, non c'è bisogno nemmeno di sforzarci troppo, perché anche oggi la si pensa così, noi siamo ancora a discutere se la donna la può presiedere l'Eucaristia. Ve l'immaginate 20 secoli dopo Gesù, con Gesù che aveva aperto il discorso della donna anche in maniera eccessiva, come è nel suo stile, cioè marca sempre in maniera forte le novità che porta. Ebbene, in una mentalità come quella di Gesù, dov'è il maschio che porta avanti il piano di Dio? Nell'Antico Testamento sono tutti maschi quelli scelti da Dio per portare avanti il suo messaggio. Non so se ci avete mai pensato. Abramo, Isacco, Giacobbe. E le donne? Le donne sono mamme. Sono come mamme, sono importanti, ma dopo più nulla. Le donne non possono toccare nemmeno il libro della Torah, la legge, la Bibbia, si direbbe noi oggi. Non lo possono toccare. C'era tutta una concezione culturale, religiosa, che per noi è quasi impossibile capire, cioè il fatto che le donne hanno le mestruazioni e il sangue provoca impurità. La donna non poteva essere toccata durante le mestruazioni. Sarebbe interessante fare un discorso sul sangue, anche perché durante la messa io dico, Gesù ci ha detto di dire, per fare memoria di lui, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Non si può, la Bibbia lo proibisce, perché la vita è nel sangue. Non si può, tanto è vero, gli ebrei mangiano gli animali, ma con il sangue fatto defluire, tolto, perché mangiare il sangue vuol dire diventare la persona simile a quella di cui mangi il sangue. Verrebbe da dire, ma non è questo di cui voglio parlare. Quindi siamo chiamati a diventare Dio anche noi? Si beve il sangue del Figlio di Dio, ma ne varrebbe la pena parlarne una volta. Perché questi simbolismi li abbiamo perduti per la strada. Ma non è che mi interessa il simbolismo in sé, ma se non capisci questi simbolismi non capisci quello che la Bibbia ti vuol dire, quello che Gesù ti vuol dire. Prendete e bevete, questo è il mio sangue. Ma noi ci fa effetto, dove sia, no? È un simbolo, però è il vino. Ma Gesù rompe una concezione tradizionale potentissima dell'Antico Testamento. Non si può. Poi il sangue di Dio, il sangue del Figlio di Dio, chi credi di essere? Adam ed Eva sono stati puniti perché volevano diventare come Dio. E invece noi siamo chiamati a bere il suo sangue. Ma ora, se no devio, ma sono argomenti che mi interessano perché indicano un modo di prendere in mano la Bibbia e interpretarla. L'inizio della vita nuova sono queste due donne abbracciate insieme, incinte, una di 13 anni e una di 60. Contempliamolo. E i maschi dove sono? Non ci sono. Cosa fanno? Non si fa parlare la Bibbia in questo modo. Zaccaria è muto, sordomuto. Non c'è nemmeno a questo incontro. Sordomuto perché? Perché ha dubitato che sua moglie, quando gli dicono Dio ha deciso, lo dicono secondo il linguaggio dell'epoca, Dio ha deciso che tu abbia un figlio anche te, tua moglie rimarrà incinta. Lui non ci crede, ormai è vecchia, non è possibile. E Giuseppe, il Vangelo ci dice che dorme e sogna. E durante il sogno gli viene detto di non rifiutare quel bambino anche se non è suo. Ma non c'è nemmeno lui. Il mondo nuovo nasce da due donne incinte. Questa è l'affermazione. Il maschio è il simbolo del potere, della forza, della violenza, la violenza militare anche, ma la salvezza, come lo leggiamo noi spesso, non viene dagli eserciti. La logica incarnata dal maschio è smentita, totalmente smentita. Il Vecchio Testamento è pieno di queste affermazioni. Non solo c'è la guerra santa, ci sono le guerre di Dio. C'è un libro che dice che abbiamo perduto uno scritto degli antichi ebrei intitolato proprio Le guerre di Dio, che non sono le guerre sante, è una cosa un po' diversa, ma ora non è il momento di parlarne. Il Vecchio Testamento è intriso di un inno alla violenza. Ci sono anche delle donne eroine, ma sono maschi. Sono donne, ma sono eroine perché si comportano come maschi. Esther è un'assassina, Giuditta, anche lei, sono assassine e vengono presentate come eroine per salvare il popolo di Israele. Una ammazza addirittura Olofernes e l'altra è complice di una guerra che si scatenerà. Quindi non, la femminilità, la donna è utero, basta. Grandissima nel momento della gravidanza e del parto. ma ancora non ci siamo mossi da lì. La Bibbia va letta in progress, nel suo svilupparsi, nel suo evolversi. C'è una persona, ve l'ho detto altre volte, ma noi conosciamo poco l'Antico Testamento, poco anche il Nuovo, ma l'Antico specialmente. C'è una donna che potrebbe somigliare a Maria, ed è Ruth, il libro di Ruth, l'unico libro in cui non si onora la guerra dell'Antico Testamento. Se no si parla di guerre di Dio, di guerre sante. Quindi capite che queste due donne abbracciate, incinte, che iniziano la nuova storia della salvezza, sono davvero una grossa novità, esplosiva, su cui noi non ci si fa più caso. Queste sono le novità da cogliere nella Bibbia, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Due donne abbracciate, i maschi non ci sono. La salvezza non viene dalla violenza guerriera dei maschi, viene dalla capacità tenera di accoglienza di una donna incinta che sta per accogliere il bambino. E noi siamo ancora a discutere. Nel Medioevo dicono, io non ho mai verificato se è vero, che si discuteva perfino se la donna avesse un'anima. Vi rendete conto di dove si era andata a finire da Gesù in poi? Gesù, la Maddalena è la prima testimone di Gesù risorto. Qualche decennio dopo le donne sono belle ritornate alla concezione dell'Antico Testamento. Addirittura negli Atti degli Apostoli c'è un nome di donna tra gli apostoli, non tra i dodici, ma tra gli apostoli, che tradizionalmente da subito viene scambiato volutamente per un uomo. Cioè, sta male una donna apostolo, non è possibile. Quindi è un tema enorme questo. Giovanni Battista e Gesù sono figli di due donne che aprono un mondo nuovo. Una vergine, anche lì noi abbiamo spostato sempre l'interpretazione della verginità di Maria su un piano ginecologico. Ma che volete che ci importa a noi se l'imene della Madonna si è rotto o non si è rotto? Cioè, che salvezza è quella? La salvezza è che la potenza non sta più nel membro maschile, ma sta nella capacità di accoglienza di una donna che sta per diventare mamma, senza nemmeno il contributo del maschio. Vedete come a spostarsi di qualche centimetro vengono fuori significati enormi. Non voglio fare il femminista da strapazzo, non mi intendete male, no? Non mi permetterei mai di farlo. Ma queste sono le cose che dobbiamo leggere nella novità del Vangelo, negli episodi del Vangelo. Non voglio dire che sia l'unico modo. Sì, si potrà dedurre anche qualche comportamento, ma noi abbiamo... Ma secondo voi la Chiesa nei secoli ha parlato solo della regolamentazione della sessualità? Io ho fatto il confessore in Duomo per 10 anni. Io vi garantisco che i peccati che ascoltavo, confessati dalle persone, specialmente dalle donne, erano: ho evitato i figli. Ma Dio, ma c'hai dell'odio per qualcuno? Eh sì, ma perché non me lo dici? No, no, non è questa la confessione. Avevamo ridotto tutto a questo aspetto, a questa dimensione della vita, che certamente è importante, ma che viene fraintesa rispetto a come veniva intesa ai tempi di Gesù, e come ben presto viene abbandonata. Ecco, io direi, Giovanni Battista, lo sapete, quando io parlo di Giovanni Battista e di Maria, mi viene da sottolineare che Giovanni Battista è l'ultimo anello della catena del Vecchio, della Vecchia Alleanza. Vecchia non vuol dire superata del tutto, vuol dire che si evolve. Gesù è il punto d'arrivo, secondo noi, di una storia che è iniziata molti secoli prima. Ma dopo Gesù non finisce questo cammino, continua. Però Gesù, per noi almeno, è un punto fondamentale. L'inizio di questa storia, lo ripeto, imprimetela, imprimiamocela bene in mente, sono due donne incinte, una di 13 anni e una di 60. Lì parte, da lì parte la nostra speranza, parte anche da prima come cammino, ma lì è il portale della nuova storia. I mariti non ci sono. La potenza arrogante maschile è smentita. Mi viene in mente Santa Giovanna d'Arco, anche nel cristianesimo è tornato, siamo nel 1400, Santa Giovanna d'Arco sta fatta santa perché è guerriera. Quindi di nuovo si tradisce questo aspetto. Si ritorna alla vecchia concezione di Esther e di Giuditta e non di Ruth. Varrebbe la pena una volta, anche negli incontri biblici che facciamo, leggere il libro di Ruth, che non è poi essenziale, ecco. Però mi sembra poco dire è l'unico libro in cui non si esalta la violenza, non si esalta la guerra. Giovanni Battista. Giovanni Battista lo dico in due parole perché ho preso troppo tempo per parlare di questi criteri interpretativi. Giovanni Battista è l'ultimo anello della vecchia catena. Vi ricordate come presenta il Messia lui quando comincia a predicare? Si risolverà il problema della cattiveria e del male che c'è nel mondo. Verrà il Messia e lui non eliminerà il male, ma come? Eliminando chi lo fa, uccidendo chi lo fa. Questi, quelli che fanno il male, a noi verrebbe da dire, allora tutti, perché c'è qualcuno che non lo fa il male, insomma. Ma lasciamo andare. Quando verrà lui, eliminerà quelli che fanno il male come il contadino brucia la paglia nel piazzale dopo aver segato il grano. Il grano verrà messo nel granaio, la paglia bruciata. Chissà che tutto l'immaginario dell'inferno col fuoco non venga anche da questa predicazione di Giovanni Battista. E Giovanni Battista è un eroe. Giovanni Battista è un grande, lo dico sempre io, se dovesse essere il mio modello, io mi scoraggio, che a me come Giovanni Battista non mi riesce. Se Dio mi accoglie nel suo abbraccio, se io mi comporto come Giovanni Battista, io sono fregato, sono tagliato fuori. Vi ricordate quello che va sotto le finestre del palazzo reale di Erode a dire: che credi di essere? Hai preso la moglie di tuo fratello e l'hai portata nel tuo harem, Erodiade, la mamma di Salomè. Ma tu chi credi di essere? Sei soltanto il re, non sei il padrone della vita. Tempo un quarto d'ora, l'arrestano, lo portano in prigione e poi il giorno del compleanno di Salomè, quando Erode, mezzo ubriaco, dice alla figlia della sua moglie che ha nell'harem, di Erodiade, dice: chiedimi tutto quello che vuoi e io te lo darò. Lei, istigata dalla madre, dice: voglio la testa di Giovanni Battista. La madre si vuol vendicare di questo rifiuto di Giovanni Battista. Erode dice, dispiaciuto, ma aveva dato la parola, lo fece decollare. San Giovanni decollato, tagliato il collo. Giovanni è un eroe, ma la sua grandezza, vi ricordate qual è? L'abbiamo detto tante volte, alla fine della sua vita. Giovanni si sente smentito da Gesù. Giovanni predica un Messia che verrà a distruggere il male, chi lo fa, avviene il Messia, quello che lui crede sia il Messia, va a mangiare con le prostitute, parla con i ladri, fa una carezza che ha sbagliato, smentito completamente. Cosa avrà pensato il Battista? E alla fine della vita, Gesù una volta parla di lui e gli dice, rivolto alla folla: voi avete ammirato Giovanni Battista e avete fatto bene, perché è un grande Giovanni Battista. Non c'è nato di donna più grande di lui. Quindi lo porta alle stelle. E poi alle stalle. Ma il più piccolo nella logica del regno dei cieli è più grande di lui. Il ladrone in croce è più grande di Giovanni Battista. Questi sono i paradossi del Vangelo. Perché? Perché Gesù onora la trasgressione, figuriamoci, non ci pensa nemmeno, ma per dire la salvezza non sta nella presunzione di non aver mai sbagliato, di essere eroi. Anche gli eroi sbagliano 10 volte al giorno. La presunzione sta nel saper accogliere un Dio che è amore e misericordia. Il ladro in croce ruba il paradiso con quelle ultime parole. Questo dice Gesù di lui. Più grande di Giovanni Battista non esiste, ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui, perché apre finalmente a tutti. Nel caso di Giovanni Battista, più di mezza umanità si sarebbe condannata e distrutta. Nella logica del ladro in croce, perfino Hitler è possibile che cammini verso una eternità di amore e di abbraccio, purché una lacrima spunti sul suo volto per il dolore che ha creato. E la grandezza di Giovanni Battista si rivela in 4 parole che il Vangelo ci racconta che lui ha detto. Un giorno i discepoli vanno da lui, mi ricordo se è in carcere o prima di andare in carcere, ma non ha importanza questo. Vanno da lui e gli dicono: «Ah, quel Gesù di cui anche te sei stato discepolo, perché ti ha battezzato anche te, quindi è inferiore a te, ti porta via tutti i discepoli, tutti ti lasciano, quelli del tuo gruppo, e vanno con lui». Quindi è una tentazione fortissima per Giovanni Battista. Voleva dire, insomma, io sono il primo, prima di lui, più importante di lui. Fra l'altro lui sta tradendo tutta la mia predicazione che ho fatto, perché invece di distruggere chi fa il male li accoglie, anzi li preferisce quasi a quelli convinti di non aver mai sbagliato. E qui sono le 4 parole in cui sta tutta la grandezza, più che nella sua morte come martire, tutta la grandezza di Giovanni Battista. È vero che tutti se ne vanno con lui, ma ora è giunto il momento in cui è bene che lui cresca e io diminuisca. Ha capito che la giustizia è basta, non porta salvezza. La giustizia è importante, ma va attuata nell'alveo della misericordia. Io porto sempre questo esempio e poi concludo. La Costituzione italiana ha registrato in sé, anche vagamente, come una legge fatta da uomini, ma significativa, questo principio importante, che la giustizia è importante, ma va attuata nel letto della misericordia. E c'era la fila a farla. Quindi io credo che, non lo so, questo avrà influito anche lui a mettere nella Costituzione questo principio, cioè il principio che la pena detentiva, la punizione per un crimine che uno ha commesso, deve essere rieducativa, non vendicativa. Non vi sembra grossa a voi? A me sembra enorme. Quindi no dire, ti ha ammazzato uno, ma che vuoi sia, è uguale. No, no, è uguale. Ma tutto quello che io farò per difendermi dalla tua crudeltà, terrà conto che mira a darti un futuro anche a te. Mira non a vendicarmi di te, ma a farti capire lo sbaglio che hai fatto e che tu possa ricominciare da capo. Ecco, stampatevi in mente di questa mia omelia, ho voluto parlare forse di troppe cose, una icona importante, 2 donne incinte, abbracciate, e i loro mariti, sarà un caso che dicono uno è sordomuto e uno dorme? Mo, io credo la Bibbia vada letta in questa ottica, in questa direzione. E il secondo ricordo di questa omelia, le parole di Giovanni Battista. È necessario che lui cresca e io diminuisca. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili.